Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
Fino all'undicesimo secolo, scrive il grande medievista Jacques Le Goff, il commercio era poco sviluppato. Se ne occupavano soprattutto due categorie considerate straniere nell'Occidente medievale: gli ebrei e i siriani. Nome generico che indicava gli orientali. A partire dal XII secolo emerge la figura del mercante banchiere e con essa prende forma proprio la banca, nel senso che le attribuiamo oggi. Il mercante, quando viaggia, deve in effetti far verificare, cambiare le proprie monete, un'attività che prende il nome dal banco dove si effettuano le operazioni monetarie. I bancherius erano originariamente cambiavalute che sedevano su un banco o bancum nelle piazze italiane, svolgendo operazioni di cambio valuta e in seguito accettando depositi. Nascono le lettere di cambio, antenate degli assegni. Invece di viaggiare portandosi addosso il denaro, col rischio di essere derubati, lo stesso veniva depositato in grosse quantità presso un banco. In cambio, il mercante otteneva una ricevuta e con questa poteva saldare i propri debiti. Alcune compagnie di banchieri, come quelle delle famiglie fiorentine dei Bardi, Peruzzi o dei Medici, divennero così ricche da concedere prestiti al Papa o ai re. Sempre, ricorda la storica Chiara Frugoni, prestiti ad interesse, nonostante questo fosse teoricamente vietato dalla Chiesa, che considerava l'usura un peccato. Nel 200 e 300 si tollerava di fatto un tasso di interesse che non superasse il 20%, e per chi si facesse scrupoli o problemi di coscienza c'era sempre il ricorso agli ebrei, che non erano tenuti a rispettare i dettami della Chiesa. Rimane diffusa la circospezione nei confronti del denaro, lo sterco del diavolo, ma si stempera e svanisce progressivamente con la crescita delle città e l'incremento degli scambi commerciali. Grazie in particolare all'introduzione del numero zero, d'origine indiana ma perfezionato e diffuso in tutta Europa attraverso la Spagna dagli arabi nel X secolo, si sviluppò un sistema di calcolo razionale che consentì la crescita del sistema bancario. In particolare venne introdotto il registro partita doppia, con una colonna per i crediti e un'altra dove venivano annotati i debiti, come oggi. La crescita del sistema creditizio e di cambi era legata al movimento di crescita della popolazione e delle attività economiche. L'aumento della produzione agricola, lo sviluppo dell'artigianato, il decollo del commercio marittimo, soprattutto di quello mediterraneo, moltiplicarono gli scambi, suscitando un maggiore bisogno di moneta. Furono innanzitutto i centri urbani italiani a trarre vantaggio dal nuovo contesto economico e sociale. Inizialmente Venezia e i porti dell'Italia meridionale, che avevano mantenuto stretti rapporti con Bisanzio e il mondo islamico. Successivamente le repubbliche marinare, Genova e Pisa in primis, e in seguito Siena, Piacenza, Asti e soprattutto Firenze. In queste realtà, che coniavano proprie monete, le pratiche creditizie assunsero forme più complesse. Jean-François Berger, storico svizzero, aveva scritto: «La banca fu italiana per nascita e tale rimase fino alla fine del XV secolo». A partire dalla fine del XII secolo, i mercanti banchieri, a cui si riferiva Jacques Le Goff, invadono l'Europa, prima la Provenza e poi su fino a nord, fino alle Fiandre, passando dalla Borgogna, da Parigi o da Londra. Ne abbiamo traccia nel nome delle strade, Lombard Street o nella Rue des Lombards, in ricordo di banchieri italiani. Mercanti dunque, ma anche banchieri, oltre al traffico di stoffe e spezie, praticavano le operazioni di cambio monetario e creditizie. Lo sviluppo delle banche porterà nelle Fiandre, Bruges divenne in effetti nel tardo medioevo il centro di commercio della finanza europea, alla creazione delle borse valori. Il nome stesso proviene da quello della ricca famiglia Van der Börse, nel cui palazzo, nella vicina piazza, mercanti tedeschi, fiamminghi, italiani si riunivano per negoziare merci e titoli. Qualche anno più tardi, siamo alla fine del 400, non lontano da lì, ad Anversa, nasce la prima vera e propria borsa moderna. È anche utile ricordare che specularmente la rapida circolazione del denaro e il conseguente aumento della ricchezza aumenta anche il numero dei nuovi poveri, gli esclusi. Anche per loro, per far fronte all'indigenza, nasce per iniziativa dei frati francescani un'istituzione sopravvissuta fino ai nostri giorni, i Monti di Pietà, con i quali si chiedeva ai privilegiati, in nome della carità cristiana, di costituire, magari grazie a lasciti testamentari, un mucchio di denaro, un monte al quale potesse accingere a tassi di interesse nulli o molto bassi chi ne facesse richiesta. Operazione che mirava anche a togliere agli ebrei e in genere agli usurai un'attività molto redditizia.